come infatti dicevi già tu, il nevro, cioè il periodo immediatamente successivo, è un momento, come dice il nome, anche l'inizio della primavera, un momento di risveglio, non solo per la natura, per lo scioglimento delle nevi, quindi rinizio delle attività, insomma, pastorali, agricole, normali, ma un risveglio anche delle forze della resistenza qua, e quindi questo determina un riattivarsi anche dello Stato, dei militari turchi che cercano di impedire il riprendere dei collegamenti tra le montagne e i villaggi, collegamenti di contatti tra le varie cellule della guerriglia, e insomma questa ripresa di attività. E l'altra volta dopo, non ci eravamo sentiti, mi sembra subito il giorno dopo il nevro, avevo già accennato a un'operazione nel sud del Kurdistan, vicino a Shirnak, nel sud del Kurdistan turco, vicino a Shirnak, ai confini con la Siria, in cui appunto in un'operazione dei corpi speciali erano contro l'EPG, l'esercito di difesa popolare, che insomma il braccio operativo del PKK, in cui c'erano stati 6 morti nei corpi speciali, e poi abbiamo saputo dopo, nei giorni successivi, che ci sono stati anche 5 morti tra i guerriglieri. Sono notizie che arrivano sempre un po' in modo frammentario, paradossalmente, a parte insomma chi è proprio nel vicino territorio, spesso le notizie arrivano dall'Europa, nel senso dalle televisioni curde che trasmettono via satellite dall'Europa. Fino a poco fa c'era Rosh TV, che era la principale televisione che trasmetteva dal Belgio, dalla Danimarca, adesso non mi ricordo perché ce n'è più di una, e che è stata chiusa dalle autorità europee, e adesso ne hanno aperte altre, Sterk TV, Noce TV, altre TV che fungono proprio da informazione per tutti i curdi, sia con i curdi, sia anche sparsi per il mondo. Quindi adesso bisogna aspettare notizie di questo tipo. Ma l'operazione più grande, diciamo, in tutto, l'operazione di questi giorni qua, di questa settimana dopo il nevro, per quello che si sa, fino a ieri si parlava di una trentina di morti nella guerriglia. E l'operazione insomma più tragica è sicuramente stata quella nella zona di Bitlis, dove sono morte 16 donne del PKK, uccise dai bombardamenti degli elicotteri della NATO, che sono in relazione all'esercito turco. E questa zona è la zona tra le montagne di Zan, tra Bitlis e Silvan. Questa cellula di donne faceva parte dello Yesh Aftar, che è l'unione, si chiama così, l'unione delle donne libere. Yesh Aftar per l'unione delle donne libere, stare un nome che richiama una antica divinità femminile qua, ed è il braccio armato praticamente del Page, che è l'organizzazione femminile del PKK, il partito della libertà femminile del Kurdistan. A seguito di questa operazione, in cui appunto sono morte 16 combattenti, ci sono state diverse manifestazioni in giro un po' per tutto il Kurdistan. Ieri a Bitmil c'è stato il funerale di due di queste donne, che erano ragazze tra i 18 e i 25 anni, più o meno, dei 30 anni, insomma l'età era quella. Ai funerali appunto di due di costoro, che erano di originari, una di Van e una appunto di Bitmil, c'è stato un funerale che si è trasformato in un corteo con migliaia di persone, e in cui ci sono stati scontri durissimi, l'esercito ha caricato la folla, è morto un ragazzo, questo insomma ha dato origine a ulteriori proteste. Da ieri qui a Yuksekova, dove siamo noi, a Gever, il nome curdo di Yuksekova, hanno indetto 3 giorni di kepenk, lo chiamano qua, sarà una sorta di serrata, cioè di chiusura totale di tutti i negozi. Adesso oggi probabilmente non si è ancora capito se una delle salme, come una delle combattenti morte, era di originaria di qua, arriverà qua, ci saranno i funerali anche qui a Yuksekova, appunto questo si sta ancora cercando di capirlo. E ieri, tra l'altro, sempre qui a Yuksekova ci sono stati altri incidenti, perché la settimana dopo il Nevroz, dal 21 al 28 marzo, è stata dedicata ai martiri morti combattendo, insomma l'avevano chiamata la settimana degli eroi, la settimana dell'eroismo, una cosa del genere, in cui appunto si celebrano i martiri del passato, della lotta del popolo curdo. Ieri ad esempio era l'anniversario della morte di Mahsun Kurmaz, che era uno dei più grandi leader, un comandante del PKK, ucciso nell'85 in un'operazione militare, a seguito era un po' il primo periodo dell'attività armata del PKK, insomma un'operazione in cui lo Stato turco aveva dichiarato di aver sostanzialmente decapitato il PKK, insomma in seguito sicuramente dimostrato che non aveva fortunatamente ragione. Un altro delle ricorrenze è la morte di Mahsun Togan, che è uno dei fondatori alla fine degli anni 70 del PKK, poi morto in carcere, bruciato vivo, insomma si è dato fuoco per la protesta nel carcere di Diyarbakir, come altri militanti. Ecco, ieri nell'ambito di questa settimana di iniziative di ricordo è stato organizzato un concerto qua per la strada in un quartiere di Juksekova, ma che sostanzialmente non è anche iniziato, perché all'inizio del concerto sono arrivati subito una trentina di panzer dei militari, e anche lì insomma la cosa è degenerata abbastanza in fretta. E questo insomma dal punto di vista un po' così militare del piano del conflitto armato. Nel frattempo intanto continuano, soprattutto in Europa. L'altra volta mi sembra che avevo raccontato dello sciopero della fame, eravamo stati a Diyarbakir a trovare alcuni gruppi del BDP, il partito legale curdo qua, il partito della pace e della democrazia, che erano in sciopero della fame per la protesta principalmente, chiedendo la fine della liberazione, insomma, ma soprattutto la fine dell'isolamento per Abdullah Öcalan, che qui in Kurdistan hanno deciso di finire lo sciopero della fame il giorno del Newroz, quindi la settimana scorsa, il 21. E invece in Europa, non so se lì arrivano notizie, ma non credo, insomma, conoscendo un po' i media italiani e non solo, a Strasburgo stanno continuando i curdi esuli a Strasburgo, sciopero della fame, e siamo al 30° giorno. Tra l'altro hanno indetto anche una marcia, se ho capito bene, da Mannheim a Strasburgo, quindi che sarebbe da oggi, domani credo, fino al che dovrebbe arrivare a Strasburgo il 4 aprile, che tra l'altro è il giorno del compleanno di Öcalan, che insomma è anche qua sempre un'occasione per scendere in strada per rivendicare la sua liberazione. Questa protesta è fatta in particolare per l'isolamento a cui Öcalan è sottoposto da ormai 8 mesi, il 245° giorno, che vive un isolamento nell'isolamento, potremmo definirlo, essendo già prigioniero su un'isola sostanzialmente da solo e completamente circondato dai militari, ma da 8 mesi a questa parte non gli fanno più vedere neanche gli avvocati, neanche i familiari, non gli fanno fare l'ora d'aria, e praticamente è sepolto vivo. Quindi insomma, la richiesta principale di questo sciopero della fame, per noi avanti da un mese a Strasburgo, è principalmente la possibilità di riprendere i contatti con lui, ovviamente insomma per ragioni ovvie, ma in particolare la questione è che negli ultimi anni, ormai potremmo dire, i tentativi di Öcalan di aprire un dialogo, comunque di instaurare un processo che arrivi a una soluzione non solo militare della questione del Kurdistan, sono stroncati in tutti i modi dal governo turco, anche in questo, insomma, seppellendolo vivo. E prendendo vivo lui e anche tutte le forze sociali che qua in Kurdistan portano avanti questo tipo di prospettiva. Fatti un altro aggiornamento rispetto appunto a questo tentativo di processo politico che qui insomma chiamano KCK, KCK, l'unità delle società del Kurdistan, che è un coordinamento in cui oltre al PKK ci sono tutte queste forze sociali, dal BDP, che è il partito legale, associazioni femminili, gruppi culturali, difesa della lingua, vari, anche il Pejak, che è il gruppo, il partito curdo iraniano, e anche i gruppi curdi iracheni. Nell'ambito di questa operazione, per fare l'ultimo esempio, questa mattina è stato arrestato il sindaco di Cizre, che è la città, insomma, una città grande al confine con la Siria, e quindi insomma, per capire come queste operazioni, che hanno già portato in carcere migliaia e migliaia di persone, tra cui centinaia di sindaci del BDP, stanno continuando. E a proposito di questo, in seguito all'aggravarsi della situazione militare sul campo, il presidente del PCK, di questo coordinamento, che è allo stesso tempo un dirigente del BKK, ha dichiarato ieri proprio di fronte a questo aggravarsi della repressione, ha promesso che il 2012, con questo riprendere dell'attività sia dell'esercito ma anche della guerriglia, dell'iniziativa politica, sarà un anno intenso e un anno decisivo per la causa curda. Insomma, questo è quello che ha dichiarato lui dalle montagne ieri. E questo, insomma, era il quadro che mi ero un po' prefissato di raccontare. Ci sono un sacco di cose, però non è...
Certo, io volevo soltanto informarti da qua che, insomma, quello che trafela un po', ora siamo andati anche a cercare se anche rispetto, insomma, allo sciopero e la marcia che ci dicevi tu, insomma, non se ne trova notizia, perlomeno in rete. È notizia però della settimana scorsa qui in Italia, un'operazione appunto contro presunti membri del PKK in Italia, soprattutto nel nord-est, Padova, Udine e Venezia. Se rispetto, insomma, a questa riscossa di la cosiddetta tassa rivoluzionaria, che poi ovviamente per i media passa come un metodo per controllare i flussi migratori, eccetera. Insomma, si parla di 8 membri, o comunque 8 persone, che sono state arrestate, fra l'altro di età giovanissima. E poi un'altra cosa che invece è uscita più dal piano geopolitico, di intrighi ovviamente nell'area tormentata appunto del Medio Oriente, dell'Anatolia, quella in cui, insomma, il ministro della guerra, ovviamente intende il ministro degli interni turco, che insomma ha alzato un po' la voce contro Damasco, ovviamente contro il regime di Assad, usando come capro espiatorio proprio la guerriglia combattente curda. Non è un precedente storico, però insomma per ora non si era ancora verificato, visto la politica un po' attendista di Ankara rispetto, insomma, alla crisi siriana. D'altro canto, però, insomma, in Turchia ha sede il Consiglio Nazionale Transitorio, insomma, dei cosiddetti ribelli siriani, e che quindi qualcosa sta succedendo, dicendo che puntando il dito contro Damasco, dicendo che secondo il rapporto degli 007 turchi, il PKK si sta operando per sedare le rivolte contro il governo centrale di Damasco in Siria, nei territori curdi di Siria, e che appunto questo sta addestrando la guerriglia anche per combattere in territorio turco. E la fonte in realtà sarebbe un documento del PKK che annuncia in realtà semplicemente che avverte la Turchia che un ipotetico nuovo intervento militare turco nelle aree del Kurdistan, ancora più massiccio di quello che ci raccontavi tu, avrebbe trasformato tutto il Kurdistan, quindi lasciando presagire, insomma, che l'operazione fosse, insomma, la risposta del popolo curdo fosse al di là dei confini nazionali, tutto il Kurdistan in una zona di guerra. Insomma, queste sono quelle che le notizie che escono. Tu non so se puoi commentarle, ti erano arrivate o cosa?
Ma sulle attività del PKK in Siria, adesso non saprei dire precisamente. Sicuramente questa ultima cosa che dicevi, il sentore che si è di compasso, però che c'è una possibilità di questo tipo, ovvero di un incendio di tutta l'area curda, che quindi comprende aree sotto lo Stato sia turco ma anche iraniano, iracheno e siriano, non è una prospettiva così lontana. Del resto è anche il progetto del DKK è abbastanza chiaro, cioè quello che è quello di travalicare i confini nazionali e di unire il popolo curdo, che è stato smembrato da confini artificiali tracciate sulla carta dalle forze imperialiste. Ed è sul campo è una cosa che si sente molto. Noi siamo dove siamo noi adesso, siamo ai confini con l'Iran, cioè nell'angolo, ai confini con l'Iran e non distanti dai confini con l'Iraq. I contatti qua sono veramente continui, se ti rendi conto proprio di come i confini siano una linea tracciata sulle montagne, che per la gente di qua non vuole assolutamente dire niente, di come al di là di lotte anche fratricide pesanti degli anni passati, soprattutto negli anni 90, tra le forze del PDK e dell'UPK, quella dei curdi iracheni e di quelli turchi, cioè di quelli del Kurdistan turco, appunto, nonostante ci siano state frizioni, a volte anche guerre fratricide, in realtà sul campo tra la gente ci sia un'unione fortissima, e appunto il progetto di unità che il PKK è riuscito faticosamente negli anni a portare avanti, ovvero quello non di favorire la costruzione di staterelli indipendenti, di nuovi stati nazionali indipendenti vicolini, ma quello di unire tutte le popolazioni via dei confini, è una cosa che pian piano, faticosamente, ma viene sentita. Il PKK ha criticato pesantemente la scelta dei curdi iracheni di Barzani e di appunto costruire questo staterello, come in modo un po' sprezzante l'ha definito lui, staterello autonomo iracheno, insomma, garantito dagli americani. E infatti non è un caso che insomma il PKK sia nella lista delle organizzazioni antiterroriste e invece il PDK di Barzani sia supportato dagli americani. E quindi insomma il sentore di questo c'è, insomma, è una cosa non così, fortunatamente non così lontana, nel senso che anche proprio come esempi storici nel programma del PKK il discorso era proprio quello di evitare, come prospettiva politica, militare, una balcanizzazione dell'area, cioè evitare che appunto i popoli, le etnie, le lingue diverse si facciano la guerra tra di loro per costruire staterelli etnici, o che saranno sicuramente fonte di nuovi conflitti e non risolveranno per niente la questione, ma quella di costruire una confederazione democratica, come la chiamano loro qua, che metta insieme popoli con le loro identità, le loro lingue, le loro religioni, al di là di quelli che sono stati i confini tracciati. Qui si sente forte la repressione. Io prima ho parlato delle operazioni antiguerriglia, in realtà un'altra arma che sicuramente lo Stato turco sta cercando di usare contro il Kurdistan turco qua è quello di soffocare quel poco di economia che esiste. Qui in quest'area non esistono fabbriche, non c'è niente, la gente vive un po' di pastorizia, un po' di piccola agricoltura e soprattutto il 90% di contrabbando. E la repressione dei militari turchi si sente anche in modo fortissimo contro questo, che può essere un tentativo di soffocare ulteriormente la possibilità di vivere, di autonomia delle popolazioni delle montagne qua. E, insomma, noi siamo in un villaggio, un esempio se non mi ricordo, sarà un paio di mesi fa, forse anche meno, è quella della strage di Roboschi, quella era passata come notizia anche in Italia, in Europa, credo, in cui gli elicotteri dell'esercito turco avevano bombardato un convoglio, loro dicevano inizialmente scambiato per una colonna del PKK, in realtà era un convoglio di ragazzi che contrabbandavano, se non so cosa, se tè, petrolio, quello che si usa contrabbandare da queste parti, facendo 35 morti civili. E quest'oggi, per esempio, il villaggio dove siamo qua, è stata un'operazione operazione, una piccola operazione militare, infatti non sono riuscito a chiamare prima perché era impossibile scendere dal villaggio, e qui la popolazione vive di quello, cioè del contrabbando di gasolio dall'Iran, e tutti vivono di questa cosa qua, quindi c'è un controllo, il controllo militare non è finanziato esclusivamente a colpire le cellule combattenti, ma a soffocare completamente l'economia del quel poco di economia che consente alle popolazioni qua di vivere.